Il mio e il nostro primo pensiero con Gabri è quello della comunione, di festeggiare con la Chiesa, col corpo di Cristo, perché io credo che così come ci dice la Scrittura, ce lo dice nostro Signore Gesù, il matrimonio è un elemento che mostra quella che è la Chiesa, il rapporto di Chiesa, è un elemento visibile del progetto di Dio, è un elemento, come dire, di esempio di fedeltà. Noi vediamo visibilmente, praticamente, nelle famiglie, ecco perché Dio ha stabilito le famiglie, il rapporto fra uomo e donna che poi procreano e formano. La famiglia come elemento importante ed è l'elemento dove noi vediamo l'opera di Dio, le promesse di Dio. E nel matrimonio ci sono due tipi di promesse che si fanno, no? Si fanno promesse gli uni con gli altri. E poi una promessa con Dio per l'eternità. Dice che nessuno separi quello che Dio unisce. C'è la promessa di amore. E come ce lo descrive la Bibbia? Come ci descrive lo spirito come deve essere una famiglia? La famiglia deve essere fondata non sulla perfezione. La famiglia non è un elemento perfetto. Noi dobbiamo capire che significa perfezione. La perfezione, secondo i religiosi, perfezione secondo Dio. Secondo Dio la perfezione si compie nell'amore. Secondo i religiosi la perfezione è nell'essere, come dire, nella forma. Ecco, il religioso è uno che ci tiene alla forma, ci tiene a quello che gli altri possono vedere e non guarda alla sostanza. Lode Gesù Cristo. E noi ogni anno, è buono, io vi invito a festeggiare, a celebrare il vostro matrimonio. Oggi sempre di meno vediamo questo tipo di celebrazione. Per la verità, io e Gabriele non è che siamo un po' schivi su questo, però noi lo vogliamo fare perché è un esempio. Il matrimonio deve essere un esempio, ma un esempio non di perfezione, come abbiamo detto, ma di perdono, di misericordia. È un vincolo, è un vincolo di fedeltà, un patto di fedeltà. Il matrimonio è un'alleanza visibile, fisica, temporale, che raffigura e incarna l'alleanza tra Cristo e la Chiesa. Lode Gesù Cristo. Così è scritto in Efesini 5, il versetto 22. Scegliere di essere fedeli al proprio coniuge è come scegliere di essere fedele al proprio Dio. C'è una cultura dominante oggi, lo spirito di questo mondo, dove si brucia il rapporto, si cambia idea e quindi si deve cambiare coniuge. Tu vedi, io vedevo ieri qualche intervista in televisione di personaggi, famiglie, dico, allargate per carità, ma come se è diventato un modus operandi, cioè un fatto che normale. Lode Gesù Cristo. Noi mostriamo la fedeltà, mostrando la fedeltà al coniuge, è come vivere la fedeltà verso il Signore. Se tu vivi, ecco, se noi viviamo nelle famiglie, questo, come dire, rappresentazione, questa figura, è una scelta di vivere insieme, di una compagnia, un'unione, un patto di unione, di compagnia. Ma poi gli elementi, quali sono gli elementi? Non che uno si fa, come dire, influenzare da ogni vento, da ogni pensiero, da ogni novità. Il matrimonio è come il rapporto con Dio, come deve essere il rapporto con Dio, stabile. Stabile. Quando, certo che lo spirito di questo mondo odia la stabilità, i matrimoni, tutto ciò che viene da Dio è odiato dallo spirito di questo mondo. Gloria a Gesù Cristo. Quindi scegliere di rimanere fedeli è scegliere di rimanere fedele a Dio. Alleluia. Lode Gesù Cristo. Vedi, se non c'è il Signore nel mezzo, se noi non invitiamo Lui in questi tipi di rapporti, cioè nel matrimonio, se non è Lui ed è altro, tutto ciò che non appartiene a Lui dice che dura un tempo. Tutto dura un tempo. Tutte le cose di questo mondo durano un tempo. Anche la passione, gli amori, durano un tempo e svanisce. Invece il matrimonio fondato su Cristo, sugli elementi fondanti, importanti. E allora iniziamo a vivere il matrimonio come il rapporto che noi dobbiamo avere con Dio. Cosa vediamo? Quali sono altri elementi che vediamo in un matrimonio, che vediamo nella Chiesa? Nella Chiesa, nel rapporto con Dio. La grazia. Noi viviamo la grazia nella Chiesa, nel rapporto con Dio c'è la grazia. Ma la grazia, oggi si parla anche di ipergrazia, no? Ci sono quelli che... C'è una scuola di pensiero, e io sono contro, siccome dice chiunque è stato battezzato, chiunque dice è salvato, quindi qualsiasi cosa tu fai su questa terra, dice alla fine sei salvato. Quindi la teoria dell'ipergrazia, che tu puoi entrare e puoi peccare, puoi avere 500 mogli, e puoi fare di tutto e di più, alla fine sei salvato. Questo spinge solamente le persone a vivere una vita dissoluta, non una vita di santità. E com'è che si vive il rapporto di grazia. Dice, nel rapporto di grazia noi viviamo la salvezza, siamo salvati per grazia. Ma se usciamo fuori dalla grazia, e la grazia c'è se noi viviamo nel rapporto continuo di riconoscenza, cercando l'indirizzo della santità. Cioè l'indirizzo della santità, fratelli, sapete che cos'è? Non è camminare così, con la Bibbia qua, oppure camminare sempre così. L'indirizzo della santità è un cercare di purificare la propria vita da ogni elemento negativo che ci allontana da Dio, nel carattere, nei rapporti, nel modo di fare, tutto. E il matrimonio è un aiuto formidabile a questo. Perché nel matrimonio, per andare d'accordo, per mantenere questo rapporto, devi. Perché se è fondato sulla natura umana, si arriverà al punto di scontro, di contesa e di rottura. Poi. Oggi, mentre una volta culturalmente era qualcosa di granitico, oggi dice, noi siamo nella libertà, tu la pensi così, io la penso così, ciao. Con la legge che c'è oggi non c'è bisogno forse manco l'avvocato. Ma per noi cristiani vivere il matrimonio significa crescere nel rapporto con Dio, è Dio che ci aiuta a mantenere il patto, a mantenere questo patto, è lo Spirito di Dio che ci aiuta. Ecco perché allontanandosi dal Signore viene meno il rapporto anche familiare. Io ho visto che quelli che si sono allontanati dal centro della volontà di Dio, poi hanno avuto problemi anche familiari. Mancanza di sopportazione, mancanza di perdono, incapacità di andare avanti, incapacità di tolleranza. Ma ti faccio una domanda. Ma Dio ci ama perché siamo perfetti? Tu sei perfetta? Perfetto. E Dio ci ama. Ci sopporta. E ha pazienza verso di noi, indicandoci tutti i giorni, l'indirizzo della santità. La parola ci porta nella santità, noi dobbiamo predicare santità, fratelli, a casa, date indirizzi di santità, vivete, cioè indirizziamo nella santità. Non nelle cose sfrenate di questo mondo, le cose di questo mondo passano, fratelli, passano, le passioni passano. Passioni sono come una fiamma. Ma ciò che rimane è quello che il Signore ci dà dentro. Lode Gesù Cristo. E Dio fortifica le famiglie, perché l'amore del Padre, l'amore di Dio, fortifica l'amore umano. L'amore umano per se stesso è, come dire, così. Ciò che viene dalla natura umana è così. Io credo che chi è veramente convertito, chi veramente vive la conversione, ma ci sono quelli che, simpatizzanti, no? Simpatizzanti che ogni tanto si collegano, dice quando voglio sono libera, sono libero, oggi sì, oggi no, oggi vengo. Quelli sono categoria simpatizzante delle cose di Dio, dice: se ci sono cose che vanno bene nella vita, bene, se non vanno bene, scarto. Dio è per tutti, chiaramente. Però se, dipende come tu vivi il rapporto con Dio. Perché noi riceviamo secondo come noi ci rapportiamo. Cioè, non pensare che tu riceverai ma più di quello che tu credi. Noi mieteremo ciò su ciò che avremo seminato, capite? Quindi il rapporto dipende da noi. Dici, come mi voglio rapportare con Dio? Dici, io sono, come dire, un simpatizzante, una simpatizzante. Oggi vengo, sta domenica vengo, com'è stata? Cioè, però poi il tuo rapporto, i nostri rapporti dipendono da come noi li abbiamo impostati. Alcuni dicono no, nell'area lavorativa, familiare, Dio non deve entrare nella mia casa, nel mio lavoro. E infatti si vede. In quelli che hanno preso questo tipo di decisione si vede il governo della propria mano. Ci sono famiglie che hanno il limite, no? Cioè il papà e la mamma danno un indirizzo ai figli e dice tu l'indirizzo devi prendere da me e dal tuo padre, assestare quello che ti dicono gli altri. E si vede, il frutto si vede. Ragazzi distrutti, famiglie distrutte, consumate fisicamente, spiritualmente, depressi. Dice, ma prendono 2.000 euro al mese, depressi. Spendono psicologo, psichiatra, sempre che piangono. E poi non c'hanno la lira. Dice, papà, mandami qualcosa. Ma come? Non era l'indirizzo perfetto questo? Ma come, non era l'indirizzo perfetto? Lode Gesù Cristo. Le famiglie sono elementi soprannaturali. La famiglia è un elemento soprannaturale, però tu lo puoi vivere anche da naturale. Questo lo dico alla Chiesa. E uno dà quello che sa, quello che ha ricevuto in maniera dai genitori, culturalmente. Però tu puoi dare qualcosa di più alla famiglia. Puoi collegare i tuoi cari al Signore. Li puoi affidare a Lui. Puoi affidare la tua vita, tua moglie, tuo marito. Lode Gesù Cristo. Vedi? Quante cose si trovano in una famiglia? Perché è buono celebrare e ricordare? Perché la famiglia è l'elemento di Dio su questa terra. E lo dobbiamo imparare a vivere come elemento di Dio. Certo che è difficile umanamente sopportare. Se noi impostiamo le cose sulla natura umana, oggi con la cultura che c'è, col vento che c'è, pochissimo durano. Ma se noi impostiamo sulla parola di Dio le cose, non sugli elementi di questo mondo, anche l'innamoramento. Matrimonio. La moglie è una compagna di vita, il marito è un compagno per la vita. E uno deve entrare in questa. Marito e moglie devono entrare in una complicità. Cioè è un'unione che si vede, così come è scritto in Efesini. È il rapporto tra Gesù e la Chiesa. Tu immagina, non c'è, io non riesco a pensare alla Chiesa senza Gesù, oppure ci sono chiese che poi si allontanano da Gesù, ma li vediamo, diventano elementi carnali, movimenti religiosi, politici, eccetera, che perdono il senso delle cose di Dio, perdono il senso del regno, perdono il senso dell'amore di Dio e dell'amore verso il prossimo, del perdono, della misericordia, della predicazione dell'Evangelo. Lode Gesù Cristo. Ma se noi pensiamo di vivere la nostra vita solo in funzione di quello che può essere il nostro benessere sociale, chi pensa questo? Ha ragione a essere in ansia se c'è crisi. Invece chi vive nel rapporto con Dio, nei momenti di grande crisi, gioisce perché sa che il Signore provvederà sempre a lui, alla sua famiglia, ai propri cari. E non è afflitto e depresso, afflitto perché le cose vanno male, perché i concorsi non si fanno, perché non ci sono investimenti, eccetera, eccetera. Io da ragazzo, io sono cresciuto, per carità, in una famiglia che con dei valori. Valori della fedeltà, dell'onestà. Però quei valori, diciamo che, grazie a Dio, dell'integrità. E io ho sempre cercato, da ragazzo, no, chi mi desse un indirizzo. Un indirizzo, mia madre mi ha dato tutto quello che aveva di più. E dice la scrittura che noi padri diamo il meglio di quello che noi abbiamo. E non ho trovato, credetemi, io non ho trovato, non avevo trovato nessuno che mi desse un indirizzo amandomi in maniera, come dire, senza interesse. Io, quando ho conosciuto Gesù, quando ho conosciuto il Signore Gesù Cristo, questo è diventato dentro di me come dire, il punto cardine di riferimento stabile nella vita, fratelli. Ecco perché io ai ragazzi ci tengo e cerco di dargli degli indirizzi che io a quell'età non ho avuto. Però ringrazio Dio perché comunque quegli indirizzi familiari, quella traccia, quel solco, mi ha portato sempre poi nel bene. E il bene massimo è conoscere Gesù Cristo. Ho visto che la mia vita non è stata costellata da scelte fatte per egoismi personali, di denaro e di questo. E io cerco di spiegare ai ragazzi che, grazie a Dio, noi abbiamo tanti che si laureano. Ieri si è laureato, avantieri, Manuelino, vieni qua che ti voglio fare un applauso dalla Chiesa. Suo fratellino Emanuele Poto, che è il nostro chitarrista, si è laureato 110 e lode al conservatorio. Gli vogliamo fare un applauso? Vogliamo pregare per lui? Signore, io ti voglio pregare per Emanuele, benedici la sua vita e che questi doni che tu gli hai dato, queste capacità, lui li possa mettere a frutto sempre di più per il Signore, perché il Signore sa come aprirgli le porte, i portoni per la sua vita, per la sua benedizione su questa terra. Padre, grazie nel nome di Gesù. Ti benedico. E ho spiegato, noi è una grazia, perché è un indirizzo che che c'è nella Chiesa, che ha il pastore, che ci sono nella famiglia, quelle di fare crescere i figli, indirizzarli, farli specializzare. Ma io voglio dire, non diamo indirizzi che poi sti figli si perdono, se ne vanno, in, come dire, lontani, in paesi, in città, che vivono, come dire, poi se ci sono quelli che sono chiamati, quelli sono pochi. Io sto dicendo, io dico che noi dobbiamo dare un indirizzo etico ai figli. Un indirizzo etico cristiano, di cercare le cose di Dio, di stare collegati allo Spirito di Dio, essere sottomessi per essere guidati, perché il Signore li porterà e li farà giungere negli obiettivi che loro desiderano. Ma come allora, anche per noi, i nostri obiettivi devono essere legati al progetto di Dio. Se no il rischio di grande delusione, sai com'è grande? La depressione è dietro l'angolo, la sconfitta è là. Perché se noi operiamo con lo spirito del mondo, il mondo vince. Io ai ragazzi lo dico, se tu pensi di combattere con la tua sapienza e intelligenza, vedi che incontrerai sempre uno più sapiente e intelligente di te. Perché lo spirito di questo mondo è terribile. Ma come figlio di Dio, figlia di Dio, vedi, tu sei una primogenita, sei un primogenito. Dio ti difende, ti protegge. Tu sei il numero uno, la numero uno. Dio sarà sempre per te, non ti lascerà mai. Beh, ricordati questo. Io lo so, qualche padre, qualche madre mi guarda storto, perché dice, che fai, vuoi togliere mia figlia, mio figlio? No, io sto dicendo l'indirizzo di Dio. Poi, quello che applico nella mia casa, non potrei dire cose che non faccio. Lode Gesù Cristo. Perché la Chiesa ha questo dovere di dare indirizzi, ma un indirizzo corretto, non quello vai lontano e poi vivi da depresso, ricco depresso, oppresso, o ricco nel peccato. A che ti serve? Giusto? Lode Gesù Cristo. Un altro elemento che c'è nella famiglia è il perdono. Se non c'è il perdono, non esiste la famiglia. Com'è che inizia il nostro rapporto con Dio? Non inizia col perdono. La prima relazione che noi abbiamo con Dio, la prima cosa è il perdono. Tu riesci a perdonare il tuo coniuge, tuo fratello, tua sorella, il tuo amico, quello vicino a te, quello di fronte a te, riesci a perdonare? Guardalo e digli, ti perdono. Ti perdono. Ti perdono, questo vale per tutti. Ti perdono. Tu mi perdoni? Mi hai perdonato? Quella afflizione per quello che ho detto, per quello che ha fatto, mi hai perdonato? Condonato? Hai fatto un condono? Tombale? Perché sai che cosa avviene, no? La cultura di questo tempo, perdono. Però poi, sì, no, io ho perdonato, vedi, io ho perdonato. Però io mi ricordo quel giorno, non posso dimenticare. E scusa, ma questo è perdono? E se non è perdono? Perdono significa una lavagna. A me non mi mandavano mai nella lavagna a scrivere i buoni e i cattivi della classe, mai. Perché siccome ero uno che era agitato, ero sempre tra i cattivi. E quindi la maestra mai mi chiamava, diceva, mettiti là e scrivi, niente. Perdono, sai che significa? Cancellazione. Sai, la lavagna, nome, cancellato. Fatti, cancellati. Dice, hai perdonato? Significa cancellato. Ci sono quei fratelli che quando si rapportano con me, no? Io quando gli dico che ti ho perdonato, io non riesco a comprendere, ma forse dico io, non mi spiego che ho perdonato. Quando io dico ti ho perdonato, per me è cancellato, non lo voglio manco ricordare, non mi ricordare i fatti passati, perché ho perdonato. Chi ricorda è perché non ha perdonato. Quindi il matrimonio, uno degli elementi importanti è il perdono. Dio ci ha perdonati. Se no, non potevamo essere qua. Nessuno di noi poteva stare alla presenza di Dio senza il perdono. Lode Gesù Cristo. Hai subito traumi nel passato? Chiudi gli occhi, chiudiamo gli occhi. Chi ha subito traumi nel passato? Ancora si ricorda dei traumi. Signore, io ti voglio pregare. Cancella, consola ogni trauma. Cancella ogni trauma dai miei fratelli, dalle mie sorelle, nel nome di Gesù Cristo. Sai come tu puoi vincere e che ogni trauma sia cancellato? Rapporto con Dio è un balsamo per l'anima nostra. Balsamo. E Dio cancella. E poi, se qualcuno ha fatto qualcosa contro di te in maniera grave, perdonalo. Io, quelli che mi hanno fatto e cercano di fare sempre cose negative nei miei confronti, nei confronti della Chiesa, il perdono c'è. Certo, no, non posso camminare con chi mi odia, non mi sopporta, non riconosce il ministero. Il perdono c'è, ma non possiamo camminare insieme, perché due per camminare insieme devono avere unità di intenti. È nella profonda libertà che Dio ci ha lasciati, no? Il perdono. Quindi, quando dice perdonate i vostri nemici, lo dice proprio in questo senso. Non dobbiamo avere rancori dentro. Eliminare ogni rancore. E nel rapporto familiare, la prima cosa è il perdono. Perdono. Perdonatevi gli uni gli altri. Se tu non perdoni, non puoi essere perdonato. Se tu non perdoni, non puoi essere perdonato. Ma io mi ricordo. Ti ricordi. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Nel matrimonio si pecca, si offende, si fallisce. E mentre si vivono queste cose, Dio ci dà lo spirito e la forza di vincere attraverso la richiesta di perdono. Sai come si vince? Non con la perfezione, con riconoscere i propri limiti. Io sono una persona limitata, non so tu. Io so che qua c'è qualcuno che non alza la mano perché credo che... Io sono una persona molto limitata e ho bisogno del perdono, di essere sopportato, di essere tollerato. Questo è il matrimonio. Sopportare, avere tolleranza. Ci sono le sorelle che mi sorridono. Ma vedete che pure i mariti Anna, pure Beppe. Tola va cercando Loredana. Tola stava guardando dov'è Loredana. Loda Gesù Cristo. Ti sopporta, vedi che è vero? E ha fatto un segno. Gloria a Gesù Cristo. Poi un impegno che noi dobbiamo avere nelle famiglie è quello di glorificare il nome di Gesù Cristo insieme. Io ho visto che è importante che insieme ci sia non solo la complicità per le cose di questo tempo, per i servizi, per le responsabilità, ma nel rapporto con Dio. Se non c'è complicità nel rapporto con Dio, si spezza l'unione. È difficile poi. Lo sto dicendo alle famiglie. L'impegno nelle cose di Dio, nella preghiera, nel glorificare il nome di Gesù Cristo. Noi abbiamo i gruppi di preghiera, ma ognuno di noi dovrebbe trovare il tempo nei matrimoni, trovare il tempo di pregare insieme. Insieme glorificare il nome di Gesù Cristo, insieme. Le cose di questo mondo, il mondo consuma. Ansia, depressione, problemi. Ansia, depressione, problemi. Arriva la posta. Cose da pagare. Lode Gesù Cristo. Vogliamo pregare. La preghiera. Io ho notato una cosa, che la preghiera è importante. La crescita spirituale di un individuo, di una chiesa, è fatta anche, uno degli elementi fondanti, che non deve mancare la preghiera. Amen. Mio pastore mi insegnò, dice la mattina di pregare, tutte le mattine, mi ha dato un insegnamento, che io mi porto ancora. Sono quegli insegnamenti che cambiano la tua vita, che fortificano la tua vita, che collegano la tua vita. Io mi ricordo, cercavo di vincere la mia natura stessa umana, che è distratta, che è superficiale, che pensa. E io mi mettevo, mi ricordo, nella macchina, nel parasole, alcune parole che quando aprivo sto coso, mentre ero, che la mia mente viaggiava tra Saturno e Plutone, ritornasse in Dio. Lode Gesù Cristo. Cioè noi dobbiamo vincere noi stessi, ma per vincere quella natura che è la prima nemica, la natura umana, sai qual è il primo nemico nostro? Non lo cercare fuori, è dentro. La natura. La natura che si secca, non ha tempo, che è egoista, che pensa a se stesso, che pensa alle sue comodità, ma che quella natura non ti farà mai collegare a Cristo, non ti farà pregare, non ti farà. E quando ci sono preghiere, ma è sua storia, sempre queste preghiere. Però chi è esercitato per essa, dai, la verità, date una testimonianza. Non vi sentite meglio? Amen. Chi si collega? È un collegamento, cioè è respirare. Amen. Certo, la natura umana soffre nella respirazione. C'è una sofferenza, natura umana, natura carnale, non sopporta la preghiera. Quindi io ti dico, se tu senti questo problema nel rapporto con la preghiera, è perché la tua carne, non ti offendere, la tua natura umana è superiore, domina la natura spirituale. Vuoi sapere qual è la verità? La verità è questa. Che se la natura umana, carnale, e quindi la natura carnale è quella del peccato, non sopporta la preghiera, non sopporta la comunione, non sopporta le cose di Dio, non le può comprendere, le rifiuta. Ama le cose di questo mondo, ama piuttosto che fare comunione, ama andare a farsi una bella gita, ama invece della comunione con i fratelli, ama l'amicizia con gli amici, con i parenti, con questo, con quello e con quell'altro. E a furia di portare avanti questa teoria, poi si allontana dal centro delle cose di Dio. Le cose iniziano ad andare male, uno non se ne accorge, entra in questa fase di oppressione e si ritrova poi pieno di problemi, pieno di ansie, problemi, scadenze. Poi dice, non ce la faccio, non ce la faccio più. Il Signore con me non risponde, no. Non è che non risponde. Ma tu, qual è la tua fede? Tua fede nelle cose di questo mondo. Tu preferisci nel tuo tempo libero, invece di servire il Signore, e trovarti un impegno esterno. Invece di investire, e io ti dico, io sono in linea, se qualcuno dice, ma una volta il pastore Gilberto su questo era ferreo. E noi siamo cresciuti servendo, imparando dalle esperienze. E le nostre famiglie sono state curate facendo comunione e servizio. Oggi se uno fa in maniera diversa, ma non perché quello è il metodo biblico, è il metodo di Dio, quello della crescita nello spirito e della cura di Dio, dell'intervento di Dio. E chi sperimenta altre strade poi si ritrova male. Ecco perché è importante il matrimonio, fondato nello spirito di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Che non è perfezione, non è perfezione. È desiderio di servire, di fare comunione e di vivere il rapporto con Dio. Pace, gioia e giustizia. Il rapporto di amore. Lode a Gesù Cristo. Surrogato, mi devo scrivere questa parola, surrogato. Nel tempo della guerra, raccontavano i nostri genitori, i nostri nonni, che non c'era caffè. Io non so che cos'era sto surrogato. Dice che usavano il surrogato, è vero, qualcuno mi... Surrogato, è vero? Dice, però nessuno sa che cos'era. Cioè, quello che trovavano lo mettevano nella macchinetta. Oggi lo spirito di questo mondo ci dà dei surrogati, delle alternative, però che non sono verità, che non è... Ecco, noi dobbiamo stare attenti ai surrogati che ci propone lo spirito di questo mondo. Non sostituire gli elementi di Dio con i surrogati di questo mondo. Lode a Gesù Cristo. Alleluia. La famiglia, per vivere, uno degli elementi importante nella famiglia è vivere la santificazione. Sai perché si disgregano le famiglie? Mancanza di santificazione, mancanza di indirizzo della santificazione. Andare in maniera sfrenata verso le cose di questo mondo e provare sempre di più, andare oltre il limite. Santificazione è camminare nei limiti di Dio. E Dio ci rivela, dice, quando lo Spirito Santo verrà, ci rivelerà ciò che è peccato, ci convincerà. Uno degli elementi della famiglia è la santificazione. Lode Gesù Cristo. Non liber grazia, grazia per la salvezza, santificazione. Sei d'accordo? Santificazione. Matrimonio è camminare insieme, compagni per la vita. È una costruzione, un'unione. Si costruisce un rapporto per una vita insieme. Allora guardiamolo nel rapporto con Dio. Dio desidera che noi costruiamo il nostro rapporto con Lui per sempre. Una vita insieme per sempre. Com'è la tua vita? Col Signore, come deve essere? Prima abbiamo detto, gli elementi di infedeltà portano poi a allontanarsi, ed è un elemento, tu vedi, che il problema è nel rapporto con Dio. Prima che avviene nelle famiglie, avviene nel rapporto con Dio. Compagni per una vita, camminare insieme, costruire complicità, da una vita, come dire, sola, egoista, cioè l'uomo per natura, natura spirituale dell'uomo è egoista. Io devo dire che fra me e Gabriella la più altruista è lei. E vedo gli elementi dell'opera di Dio. Di morire a se stessi, di rinunziare alle cose proprie per gli altri. Non ha fatto così nostro Signore per noi? Ha rinunziato alla sua vita, ubbidiente sino alla morte. Mentre l'egoismo spacca, divide. L'altruismo unisce. L'altruismo significa mettere al centro l'altro, non i bisogni propri. L'errore che si fa, cioè che noi facciamo, io lo dico, è che mettiamo troppo spesso i nostri bisogni. I nostri bisogni diventano al primo posto. L'errore che noi commettiamo e che ci spinge sempre, la natura umana è questa, al centro il nostro bisogno, il mio bisogno, il mio bisogno. Ma cosa ha bisogno l'altro? Ecco, dobbiamo focalizzare, cioè focalizzare la nostra mente, focalizzare l'altra persona, l'altro. Da un egoismo all'altruismo. Lode Gesù Cristo. Se tu vuoi camminare insieme con un'altra persona per tutta la vita, allora noi, cioè tu, io, è che dobbiamo imparare a rinunziare a ciò che affligge gli altri. Lode Gesù Cristo. Dice, fai al tuo prossimo. Dice, qual è il principio dell'amore verso il prossimo? fare ciò che tu vorresti che fosse fatto a te. Lode Gesù. Giusto? E questo è l'esempio che dobbiamo dare ai nostri figli. Di morire, di rinunziare. Morire significa rinunziare al nostro per gli altri. Come facevano nel bisogno i nostri nonni, le nostre mamme, che pensavano prima a noi, prima ai figli. Vi ricordate? Rinunziare. Cioè, questa è una parola oggi. Invece oggi è, si vuole tutto. Come i bambini, no? Capricciosi. Che bambini capricciosi, quello che vedono vogliono. Oggi ci sono gli adulti capricciosi. Cioè l'uomo è cresciuto in questo spirito invece, che quello che vede vuole ottenere. E quella è la concupiscenza di questa... Dice il quello che vede l'occhio, la carne, lo desidera. E alimentare la natura carnale, la natura di peccato. Ecco, fare un digiuno spirituale di non dare sarebbe una cosa forse buona. Tu immagina se facciamo un giorno senza internet. Dice, no, meglio digiuno, pastore, senza internet no. Ah, guarda, ho detto una cosa che vi ho lasciato di stucco. Pure la sorella Sara dice, dice, hai dato, pastore, una botta. Dice, meglio digiuno che in un giorno senza internet. È vero? Eh? E se tutti mi guardano, dice, ma che sta dicendo il pastore? Come facciamo? Come hanno fatto gli antichi? Lode Gesù Cristo. I giovani mi guardano trasecolati, senza internet. Poi dopo il culto i miei figli, papà, ma secondo te? Giorno senza internet. Dormono tutto il giorno. Dici, ditecelo così dormiamo tutto il giorno. Lode Gesù Cristo. Comunque, in sintesi, io dico... Ci sono tanti altri elementi, ma ho voluto considerare alcuni elementi importanti. Ma la cosa importante è la sovranità di Dio nella famiglia, nella coppia, nei figli, nel marito e nella moglie. Cioè, lui il padrone, lui il re, lui il sovrano, lui che l'indirizzo è lui. Poi, chi nella famiglia... Io dico, l'importante è che noi siamo sottomessi e pratichiamo questa sottomissione a Lui. Ma chi nella famiglia lo fa per prima? Io sono felice se Gabriella e lo fa spesso. Sono contento. Non sono geloso. Quindi, moglie, mariti. L'importante è che siamo sottomessi al Signore, facciamo la Sua volontà. Mettiamolo nel nostro carnet, come dire, di alimentazione, no? Dice, nel nostro carnet di alimentazione, mattina colazione, dice poi merenda, pranzo, merenda, cena, merenda. E la preghiera? E lo stare insieme? Glorificare il nome di Gesù? Il servizio, dove lo mette? Devono stare queste cose, in alcuni abbondano, alcuni sono scarsi e si vede perché poi la vita, la nostra vita lo denota. Quando noi siamo mancanti di proteine, vitamine, eccetera, si vede, il nostro fisico si vede che è indebolito e si vede anche nello spirito. Noi ci dobbiamo fortificare negli elementi di Dio, ma la cosa primaria è la sovranità di Dio. Fratelli, noi dobbiamo mettere al primo posto nelle famiglie, nella nostra vita, in quello che noi facciamo. Dio al primo posto. Non il nostro, come dire, interesse, la nostra persona. Perché se mettiamo la nostra persona diventerà un pessimo Dio, diventerà un'idolatria di se stesso, c'è un orgoglio, un vivere secondo i propri desideri, che non porterà alla vita, ma porterà alla distruzione, porterà all'oppressione, porterà alle paure. Ma se mettiamo Dio al primo posto, noi vivremo l'unzione e la benedizione di Dio. Alziamoci in piedi. Alleluia. Chi sente può pregare. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Prepariamo la nostra offerta, ci prepariamo per la Santa Cena. Noi vogliamo fare la sua volontà, vogliamo servire con tutto il nostro cuore nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia. Se senti di ringraziare, se senti di lodare, hai piccolo tempo libero di libertà nello spirito di lodare, di innalzare. Gloria a Gesù Cristo. Sentiti libero, libero nello spirito.